cioè lei è postulatrice?
No, postulatore è un redentorista, sono consultore storico.
E intanto lavoro nel Istituto Paolo VI?
Collaboro con l'Istituto Paolo VI, con l'Archivio Diocesano di Milano, con la Congregazione per le Case dei Santi, sono consultore storico. Ma sì, ma queste robe tanto per dire.
Saluto a tutti, buonasera. Saluto innanzitutto da parte di Madre Ignazia e da parte anche del Decanato di San Donato. Quindi insieme abbiamo voluto col Monastero organizzare questo incontro perché ci sembra davvero che la figura di Paolo VI, che è un gigante della fede, chieda a noi almeno qualche passo di approfondimento. Apparentemente queste figure sono molto note. In realtà, come quando uno guardasse un iceberg, in superficie vede solo una piccola parte, no? Ma in realtà la parte più interessante della nostra vita, e soprattutto della vita di questi uomini e donne così straordinarie, è quella che non si vede a prima vista. Oggi si direbbe il backstage, il dietro le quinte. Ah, beh, certo, le grandi encicliche, i grandi incontri, i grandi gesti, no? Però c'è molto di più. E per fare questo ci vuole uno studio, una passione, un'attenzione che si accumula solo con molta passione, con molta competenza e con molto tempo. Abbiamo esteso questo incontro, naturalmente, oltre che al decanato, l'abbiamo esteso anche ad altri decanati, e ne vedo qui alcuni, come il decanato di Opera, che è qui rappresentato, il decanato di Rozzano, ma vedo, essendo il decano di Opera, mi viene da dire il decanato di Opera, ma il decanato di Rozzano, poi vedo il decano di Melegnano e altre persone, quindi grazie anche a loro di essere qui. Abbiamo invitato, insieme a Madre Ignazia, la professoressa Gisella Adornato, che collabora con l'Istituto Paolo VI, che studia e che appunto custodisce i documenti, anche, oltre che con l'archivio storico appunto della diocesi, e per 9 anni ha seguito la causa che ha portato poi a dichiarare beato Paolo VI. Perché poi si dice che quando uno è beato, sostanzialmente è entrato nel grande edificio e ormai la santità è solo un piccolo passo rispetto appunto all'essere beato. Quindi ecco, per 9 anni. E quindi ha scritto anche dei libri che sono usciti recentemente, quindi penso anche per lei questo mese sia un mese particolare, un po' perché vede il frutto di un lungo lavoro. È la prima donna che è stata che firma una posizione di una causa di canonizzazione di un papa, quindi siamo contenti di averla qui, la ringraziamo molto e auguriamo anche a lei però che anche questo incontro la aiuti a scoprire qualcosa di nuovo. Per noi è da 0 a 100, per lei magari da 98, 98 e 1, però insomma che sia un incontro utile per tutti. E poi dopo, ecco, Madre Ignazia alla fine farà saluti, ringraziamenti, concluderà. Ricordo che se questo libretto non l'aveste, appunto, basta farlo presente al monastero e poi verranno fatte altre copie. Ricordo che è uscita questa biografia che, come vedete, è un tascabile, ma è appunto è la complessità di un gigante della fede, chiede qualche approfondimento, la trovate all'ingresso e inoltre appunto trovate questa preghiera che faremo poi alla fine. Ecco, lasciamo a lei la parola e la ringraziamo ancora.
Grazie a voi di questo bel invito, sono molto contenta di essere qui in questo ambiente che sprizza spiritualità e in cui tante volte è venuto anche Giovanni Battista Montini, come poi vedremo. Io spero che questa serata ci serva da un punto di vista spirituale, perché ci propongono Paolo VI come un esempio da imitare. Non è facile imitare un papa. E quindi dobbiamo un po' andare a vedere le radici e della sua spiritualità e capire che cosa effettivamente possiamo trovare consono alla nostra spiritualità. In che modo Paolo VI ci può aiutare ad aumentare la nostra fede, a vivere meglio la nostra vita. Questo sarebbe un po' lo scopo di questa serata, attraverso le tappe della sua biografia, che per aiutarci seguiamo anche attraverso delle immagini. Alcune di queste immagini magari le conoscete già, altre sono inedite e comunque sono quelle che abbiamo usato in questi 5 volumi di quella che si chiama Positio Super Vita Virtutibus et Fama Sanctitatis, con un nome molto pomposo, che in ogni caso è la storia, proprio la biografia storica e spirituale, con tutte le testimonianze di chi ha conosciuto da vicino il Papa. Perché in un percorso di santità contano più le suore che vivevano con lui che i grandi della terra a livello di testimonianze, perché ci fanno capire la santità vissuta. Quindi adesso cercherò di non chiacchierare troppo all'inizio, perché altrimenti non arriviamo alla fine, vi annoiate e vi stancate. Cominciamo subito con la prima fotografia. Vedete una foto di famiglia, il nostro è quello tra i due genitori, è una famiglia eccezionale. Lui è nato nel 1897, il fratello che vedete alla destra della mamma nel 96 e l'altro aveva 3 anni di meno. Era una famiglia bresciana che ha trasmesso al futuro Papa una grande fede e un grande impegno civile. Ecco, Montini quando scrive una volta a suo fratello nel 1916, al fratello Lodovico, Battista scrive: l'inestimabile fortuna di avere dei genitori come i nostri, un vero talento per la vita. Erano genitori impegnati spiritualmente e nella vita civile dell'epoca. Il papà, vedete, con i baffi, e pensate che a 21 anni era direttore del quotidiano dei cattolici bresciani, Il Cittadino di Brescia, a 21 anni. Poi era un avvocato, quindi un giornalista, poi sarà un deputato e farà parte di quei deputati a 20 anni, no, che col fascismo furono esiliati, furono mandati via. E quindi il più importante esponente del movimento cattolico bresciano dell'epoca, fonderà a Brescia una sede del Partito Popolare di Don Sturzo. La mamma era una donna di grande vita interiore, ma anche impegnata nell'azione cattolica, e pensate che all'epoca scriveva su una rivista che esiste tuttora, la rivista Madre, allora si chiamava La Madre Cattolica, anche Montini ci scriverà. Il Papa Paolo VI dirà: a mio padre devo il giuramento di non preferire mai la vita alle ragioni della vita. Il suo insegnamento può riassumersi in una parola: essere un testimone. E a mia madre devo il senso della vita interiore, tutta la sua vita è stata un dono. All'amore di mia madre e di mio padre devo l'amore di Dio e l'amore degli uomini. E questa è già una chiave di lettura del nostro santo. Con gli altri fratelli ha un rapporto molto molto bello, soprattutto con Lodovico. Li chiama nel suo testamento, Paolo VI li chiamerà fratelli di sangue e di spirito. Vi dico solo una cosa su Lodovico, il fratello che ha un anno più di lui, che farà parte dell'assemblea costituente, deputato, senatore, tra i fondatori delle ACLI. Ma voi pensate un piccolo aneddoto: da giovanissimo, appena laureato, sarà funzionario per un certo periodo dell'Ufficio Internazionale del Lavoro di Ginevra, dove Paolo VI andrà nel 69. Quindi tutta una vita che sembra un po' racchiusa in alcune coordinate provvidenziali, direi. E Lodovico sarà quello forse più vicino al Papa, al futuro Papa. L'altro è Francesco, anche lui un medico molto, Lodovico era un avvocato, Francesco era un medico molto impegnato nelle opere di carità. Entrambi antifascisti, le loro mogli furono arrestate. Battista sappiamo che ha salute piuttosto cagionevole, aveva un problema cardiaco poi superato, e questo però ci interessa soprattutto perché lo fa studiare da esterno, anche in seminario, frequenta anche all'inizio le scuole dei gesuiti, il liceo di Brescia, però poi deve seguire le lezioni in seminario da esterno. Questo voleva dire rientrare a casa la sera e avere i contatti anche proprio con il mondo cattolico dell'epoca, perché a casa sua, a Concesio e anche a Brescia e poi a Verola Vecchia, le 3 sedi della famiglia, quella quotidiana e quella di vacanza, arrivavano personaggi notevoli come Padre Gemelli, più avanti De Gasperi. Quindi in seminario all'epoca invece non c'erano neanche i giornali, per cui era proibito, per cui anche una, le letture più libere, le letture più aperte, un contatto anche con i paesi esteri. Pensate, Montini è un prete che viaggia, e all'epoca ci volevano i permessi naturalmente per andare all'estero. Questo gli dà un'apertura mentale e anche la famosa concezione del dialogo. Ecco. Andiamo avanti. Qui vedete una foto del giovane Montini, siamo nel 1917, ancora laico, compie dei ritiri spirituali durante i quali decide di diventare sacerdote. Qui non posso non fare una piccola parentesi proprio sui benedettini, perché sono i benedettini e anche i camaldolesi, ma i benedettini soprattutto di una comunità che c'era a Chiari, vicino Brescia. Lui va a fare questi diversi ritiri e dirà espressamente da Papa, nel 1973, dirà che le liturgie sobrie, profondamente religiose dei benedettini si sono scolpite nel suo cuore e quindi lo hanno portato alla vocazione. Dirà che andava in estasi per la maniera con la quale si celebravano le sacre cerimonie e la delizia con cui sapevano cantare il canto gregoriano. Questo dirà Paolo VI nel 73, quando gli verrà chiesto da dove è nata la sua vocazione. La sua vocazione è nata tra i benedettini. Poi andrà molte volte a Monte Cassino, fin da giovane. Pensate che quando è prete da 3 mesi scrive al suo confessore, quindi siamo nel 1920, che ne pensa lei d'un desiderio latente, desiderio distinto, dico, di proporre alla mia vita una tranquilla e attiva solitudine. Quindi cosa fa Montini? In quell'epoca poi diventa assistente anche degli universitari cattolici. Propone questo ideale benedettino anche ai giovani e dice: abbiamo tutti bisogno di una regola unificatrice, di una regola spirituale che metta insieme la vita pratica, la vita nel mondo, la vita nel secolo, con la preghiera. E questo i benedettini e le benedettine lo fanno per eccellenza. Allora porterà, per esempio, sempre rimanendo in questa parentesi sui benedettini, porterà i suoi giovani a San Paolo fuori le mura, nel monastero di San Paolo fuori le mura. Chi è abate a San Paolo fuori le mura? Schuster, che poi sarà arcivescovo di Milano, e infatti con Montini sono amici fin dal 1921. Ecco, e dirà proprio, vi leggo una sua frase che dice ai Fuccini, ai giovani universitari: fare e agire, lavorare e pregare, sapersi dare e sapersi riprendere, misurare tempo e forze, valutare tutto in ordine a Dio. Ecco il programma. È un programma che possiamo condividere, credo, no? Tutti noi facciamo forse questo sforzo, no? Quello, Madre Ignazia una volta parlava dell'unificazione del cuore, cioè proprio è questo, è un dinamismo, non è una stasi, è un dinamismo, una ricerca. Terrà Montini un corso di morale negli anni 30 e dirà: i contemplativi sono a loro modo i più attivi, i più coraggiosi. Ecco. Sapete, vi dico una curiosità, quando doveva scegliere, prima di diventare arcivescovo di Milano, doveva scegliere un motto episcopale, che poi sarà anche il suo motto da Papa. E allora il suo segretario, uno dei suoi segretari dell'epoca, racconta che lui voleva il motto Cum ipso in monte. E gli hanno detto: no, eccellenza, è un motto troppo monastico, Cum ipso in monte. Allora poi ha scelto In nomine Domini, però il suo cuore lo portava lì. Ecco. Poi sappiamo che Paolo VI consacrerà la chiesa ricostruita dell'abbazia di Monte Cassino, proclamerà San Benedetto patrono d'Europa. Insomma, Madre Ignazia lo ha giustamente definito in un suo studio molto, molto bello il Papa Monaco, perché resterà sempre anche in collegamento spirituale e anche con lettere, con tanti monaci. Vi racconto un altro piccolo episodio. C'era un ingegnere a Milano, si chiamava Filiberto Guala, era un ingegnere torinese che Montini incontra molte volte quando è arcivescovo di Milano. Pensate, era un ex laureato di AC e all'epoca, durante l'episcopato di Montini, era direttore generale del centro produzione RAI di Roma ed era presidente del piano INA Casa, vi ricordate il piano Fanfani? Quindi era un ingegnere molto, molto impegnato. Ci sono dei colloqui con Montini, viene ricevuto diverse volte, insomma, alla fine del 1960 diventa trappista. E nel 1968 scrive una lettera a Monsignor Macchi, segretario di Montini Paolo VI, e chiama il Papa il nostro grande maestro di vita contemplativa. Quindi è chiaro che c'è un legame strettissimo, ecco, tra quello che stiamo dicendo qui stasera e questo luogo. Non sto a raccontarvi la storia qui del monastero che conoscerete tutti. Anche qui vi dico una piccola notizia. Ho visto la documentazione in cui, oltre ai benedettini americani, anche il padre di John, il padre dei Kennedy, il capostipite Joseph, mandò un'offerta per la ricostruzione del monastero. Quindi anche qui era Montini che già, quando era in segreteria di Stato. Chiudiamo questa parentesi, scusate, ma mi sembrava doverosa, considerato dove ci troviamo. Quindi il giovane Montini fa questi ritiri, matura questa vocazione, intanto è molto attivo nella parrocchia, fondano anche un giornalino studentesco che diventerà nazionale, si chiama La Fionda. E quando entrerà in seminario dirà: sono diventato una persona seria, non mi sembra più di essere un fiondista. La Fionda sarà un giornale che anch'esso verrà chiuso dal fascismo. Andiamo all'altra foto. Qui vedete con la famiglia, giovane prete, è ordinato il 29 maggio del 1920 nella cattedrale di Brescia. Sì. Qui affiora proprio un aspetto spirituale suo che sarà di tutta la sua vita. Lui la chiama la mia inettitudine. Dice proprio: provo le vibrazioni del Magnificat, il Signore che mi ha dato così chiara visione della mia nullità mi dia anche quella della sua forza. Nella causa di beatificazione sono emerse soprattutto due virtù particolari, sapete che si fa tutto lo studio dell'eroicità delle virtù, e due sono particolari in Montini Paolo VI: l'umiltà e la fortezza proprio di San Paolo, no? Ecco, là dove sono debole, lì che sono forte, ecco. Andiamo avanti perché sennò non arriviamo al 1978. Questa è un diploma di una delle sue lauree, questo è stato fatto a Milano, tra l'altro lo firmano dei vescovi che poi saranno suoi collaboratori a Milano. Comunque, lui arriva a Roma, si laurea in filosofia, diritto canonico e diritto civile, ma la cosa particolare è che voleva fare l'università statale. Voleva studiare lettere e storia, in particolare storia del Risorgimento. Questo la dice lunga anche sulla sua attenzione alla vita civile, no? Alla vita del suo tempo. E ottiene il permesso, perché ci voleva il permesso del suo vescovo, e quindi si iscrive effettivamente alla Sapienza. Poi però, con uno di quelli che lui chiamerà i capitomboli della mia vita, dovette entrare nell'Accademia dei Nobili Ecclesiastici, dovette studiare diplomazia. La Santa Sede aveva deciso questo e Don Battista si sottometterà a questo con una certa fatica. Dirà a suo padre in una lettera: se Cristo ha fatto il falegname, io posso fare il garzone d'ufficio. In realtà gli sarebbe molto piaciuto fare il parroco. Dirà ancora alla fine della sua vita: avrei voluto essere un parroco o anche un viceparroco umile e zelante. E invece dovette fare la carriera diplomatica, la vita diplomatica, che lui non intese mai come carriera. Come vi ho detto, però, fa diversi viaggi nelle capitali europee proprio per conoscere il tempo moderno. Intanto arriva il fascismo. Viene anche mandato in Polonia per 3 mesi, e questo non sarà indifferente, ne scherzerà poi col cardinal Wojtyła, ve lo dirò dopo. Un'esperienza molto faticosa, lui poi era un po' malato, quindi rientrò subito. Quando rientra viene chiamato in segreteria di Stato. Siamo nel 1924, possiamo mettere la fotografia, vedete qui con Pio XII, in segreteria di Stato entra nel 24, uscirà 30 anni dopo per essere arcivescovo di Milano. Percorrerà tutte le tappe, diventerà sostituto e poi diventerà prosegretario di Stato. Il cardinal Giovanni Colombo diceva che Montini gli riferiva a quella segreteria di Stato dove ho lasciato i miei capelli. Quindi è stata un'esperienza impegnativa, ma che lui ha inteso come diplomazia per il bene comune, cioè la diplomazia non è qualcosa di artefatto, qualcosa di sovrastrutturale, è la ricerca attraverso i contatti, le mediazioni, i rapporti, le relazioni della pace. Quindi intenderà questo, che era l'intento anche di Pio XII, di Pio XI e di Pio XII, con i quali lui collabora. Infatti scriverà anche nel suo epistolario, abbiamo decine di migliaia di lettere, scriverà che sì, deve fare questa vita in cui essere bene abbottonati è un requisito di carriera, scriveva sua mamma, perché c'erano tutti questi bottoncini della talare, no? Quindi era anche ironico, scherzava un po', però la cosa che lo privilegiava molto era il rapporto quotidiano con i papi, che era un rapporto che lui, la sua famiglia aveva da sempre, anche suo nonno era stato fin da bambino dal Papa, e la famiglia Montini, quando Montini aveva 10 anni, era stata ricevuta da Pio X, da Papa Sarto, il quale Pio X si era messo a parlare in Veneto con loro. Pensate che quotidianità che avevano con i papi, e pensate che amore per il vicario di Cristo, chiunque fosse. Montini lo dirà quando sarà Papa lui stesso, quando dirà: ma voi amate il Papa, dovete amarlo perché è vicario di Cristo. Ecco. E questa cosa vale, secondo me, moltissimo anche oggi, indipendentemente da che Papa ci sia, no? Ecco, lui ci insegna anche questo, Montini. E appunto, quindi questi anni nella diplomazia, che il suo scopo era quello di non perdere la vocazione sacerdotale. Nel lavoro, diciamo, d'ufficio, Montini ha paura di smarrire un po' la sua vocazione. Allora vi faccio vedere questa fotografia, grazie. Ecco, questa fotografia è tagliata, però se non fosse tagliata vedreste che tutte quelle persone lì sono senza le scarpe. Questi sono, è una borgata di Roma, non mi ricordo se è Porta Metronia, mi sembra sia Porta Metronia. E Montini, appena ha un momento libero, a parte che fa ovviamente il confessore, celebra nelle chiese del Vaticano, Sant'Anna, San Pellegrino, ma poi va a portare da mangiare, fa il catechismo, fonda le conferenze di San Vincenzo nelle borgate. Sono quelle borgate che lui privilegerà anche da arcivescovo di Milano, quando andava la prima messa a Milano, la prima messa di Natale, la fa al Porto di Mare. Quindi nella cappella dedicata a Maria, madre dei poveri. Quindi dobbiamo toglierci un po' quell'idea del bresciano nobile e intellettuale. Montini era molto attento a questa concretezza della vita dei poveri. E poi a Roma, anche la prima messa mattutina del Natale la farà sempre nelle borgate da Papa. Quindi questo per la propria, per coltivare la sua vocazione proprio come sacerdote. L'altro passo fondamentale è, questo è con i Fucini, no? Quando viene nominato assistente della Fuci, prima romana, poi nazionale, Don GBM. Paolo VI dirà che è stato il decennio fondamentale della sua vita, anni preziosi, anni magnifici, dirà. E c'era il fascismo e Montini educa questi giovani alla cultura che insieme alla spiritualità deve essere vicaria dell'impegno. Cioè, nel momento in cui non ci si può impegnare, perché sapete che gli statuti dell'Azione Cattolica durante il fascismo erano assolutamente di estraneità alla vita pubblica. Allora Montini dice: prepariamo le coscienze, la famosa parola, la coscienza universitaria. E infatti preparerà generazioni di giovani che poi hanno guidato l'Italia rinata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo tutti le vicende dei vari Spataro, Gonella, Andreotti, Moro, Scalfaro, eccetera, eccetera. No? Quindi questi Fucini che sono passati attraverso questa scuola montiniana. Cosa fa? Mette in mano la Bibbia ai giovani, all'epoca non si faceva. No? Gli fa rileggere i padri della Chiesa, i mistici. Vi leggo una circolare che lui fece appunto circolare tra gli altri assistenti nel 1931. Doveva dare delle istruzioni per preparare la messa per i giovani. Sentite cosa scrive. Vi raccomando non tanto di predicare quanto di conversare. Dialogo fraterno, profondamente convinto, non accademia o retorica che presti il fianco alle ironie dei giovani. Scegliete bene gli ambienti, non chiese ove siano pellegrinaggi di devoti davanti a statue di cartapesta. Si tolga dall'altare l'inutile e indecorosa molteplicità di candelabri, palme e fiori. Si curino i minimi particolari, eliminando quelli che possono suscitare disgusto, distrazione, ironia. per esempio beghine circolanti davanti alle immagini, sagristi raccoglienti l'elemosina, eccetera. Capite che dietro c'era tutto il lavoro del movimento liturgico, eccetera, ma comunque è significativo, no? Montini viene definito dalla polizia nei suoi rapporti di quell'epoca audace organizzatore degli universitari cattolici. Il padre e il fratello erano controllati, anche le lettere erano controllate. Casa Montini ospiterà dei rifugiati e lo stesso, come vi ho detto, il papà, il fratello, eccetera, furono, il papà soprattutto dovette lasciare, fu nel gruppo degli aventiniani del Partito Popolare, no? E Montini ha questo senso, Montini figlio, Don Battista, ha questo senso grandissimo della libertà. Della libertà, scrive ai giovani della Fuci, dobbiamo vivere la libertà con risolutezza, creatività, giocosità. Quindi proprio la fiducia nella libertà delle coscienze che deve coltivarsi nonostante l'epoca infausta. Pensate che già nel 1926 scrive in una lettera ai genitori: i governi precedenti avevano la paura del coraggio. Questo è il coraggio di mostrarsi pauroso. È la propaganda del sospetto, è la logica della rivoluzione. Il fascismo morirà di indigestione se così continuerà e sarà vinto dalla propria prepotenza. Anche il giudizio suo nei confronti dei patti lateranensi è prudente. Tutti osannavano i patti lateranensi. Montini dice sì all'epoca, dice certamente, finalmente i cattolici possono partecipare alla vita pubblica. Però stiamo attenti di evitare compromissioni ideali. Stiamo attenti che il ruolo, per esempio, dei giovani universitari non sia vanificato. Scrive, se la libertà del Papa non è garantita dalla forte e libera fede del popolo, quale territorio e quale trattato lo potrà? La milizia e la prudenza non devono finire mai. La Chiesa militante non deve essere Chiesa trionfante, altrimenti c'è ancora campo per una missione intellettuale cattolica. Naturalmente poi d'arcivescovo, da Papa, approverà completamente, conoscendo la storia successiva, approverà ovviamente il trattato del Laterano. Andiamo avanti. Sapete che poi comunque, nonostante i patti lateranensi, la Fuci venne soppressa. Nel 31 c'è questo bellissimo appunto di Montini in cui lui descrive la sua reazione quando la polizia fascista è entrata e ha smantellato, ha buttato all'aria tutta la sede della Fuci. E lui era lì e ha detto che continuava a leggere il breviario e guardava il quadretto di Sant'Arcisio, lui e il presidente della Fuci Righetti, che all'epoca aveva 26 anni, e poi sono usciti, si sono tolti i distintivi perché la Fuci non esisteva più, era sciolta, e sono andati a pregare a San Pietro con altri amici. La Fuci poi sarà rifondata con altri termini. Montini contribuirà alla fondazione anche del movimento Laureati, che è quello da cui sono partiti tutti poi i politici democristiani del dopoguerra. E, intanto arriva anche la Seconda Guerra Mondiale, il tentativo, la minaccia della Seconda Guerra Mondiale. Sapete che il radiomessaggio di Pio XII era stato scritto da Montini, quel famoso radiomessaggio del 39, nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra, ritornino gli uomini a comprendersi, riprendano a trattare. Durante la guerra, vediamo l'altra foto, Montini dirige l'ufficio di informazioni del Vaticano per i soldati civili e dispersi. Pensate che la Croce Rossa arriverà a inviare 10 milioni di richieste, per cui un lavoro enorme. Montini scrive a sua mamma che ha dovuto cedere alcune stanze del suo appartamento in Vaticano, perché c'erano 1000 volontari fra preti, laici, che evadevano tutte queste domande. So se avete in mente Giuliano Vassalli, il presidente della Corte Costituzionale socialista, ha testimoniato, no? Anche che era stato tolto dal carcere di Via Tasso, ecco, da Montini. E, va bene, tagliamo, se no non arriviamo in fondo. Montini viene eletto inaspettatamente da Pio XII nel novembre 54 arcivescovo di Milano. Milano era la città più avanzata d'Italia. Io ho passato 15 anni a fare un lavoro su una cronologia dell'episcopato milanese, per cui capite che l'episcopato è la mia passione, ma chiaramente cercherò di stringere qui al massimo. Vi farò solo vedere delle fotografie che commenterò rapidamente. Montini diceva che Milano era la città del time is money, no? Il tempo è denaro. Perché riconosceva, ecco, diceva ai milanesi: non dobbiamo insegnare a far soldi, dobbiamo insegnare a pregare. Eppure era una città che aveva 4 sedi di seminario, aveva, poi c'era oltre a Venegono, aveva l'Università Cattolica, il giornale, il quotidiano dei cattolici italiani, antecedente di Avvenire, era l'Italia, si stampava a Milano. Però aveva moltissimi aclisti, iscritti all'Azione Cattolica, 200.000, però una percentuale sul 30% frequentava la chiesa. Montini sa questo e non chiude gli occhi. Sarà il primo che inviterà ad una messa gli operatori della fiera. Anche Schuster andava alla fiera. Montini li invita a messa e dirà: l'uomo moderno è un disorbitato, ha perso il senso dell'orientamento, non ha più la curiosità metafisica. E l'umanesimo buono della vita moderna va conciliato con la tradizione ambrosiana, la tradizione viva. Quindi dobbiamo fare andare avanti un cristianesimo nuovo che è sempre in perenne evoluzione, così come lo è la vita moderna. Devono incontrarsi. E andiamo avanti. E il centro è Cristo, omnia nobis est Christus. Questa è la prima sua lettera pastorale. Vedete le correzioni che ha fatto, no? Nel 55. Quindi la cristologia di Montini, non dimentichiamo però che era molto mariano anche, eh? Era molto mariano. E abbiamo la Marialis Cultus, da cui poi che è stato un documento fondamentale per il culto mariano, eh? Quindi Maria che va a Cristo. Comunque la prima lettera è proprio omnia nobis est Christus. E un'altra caratterizzazione proprio di Milano è l'arcivescovo dei lavoratori, no? Montini, che era stato uno dei fondatori anche delle ACLI. Questa è una lettera: cari operai dell'albergo Breda, cos'era successo? Parentesi, io ho fatto la tesi di laurea su Montini, arcivescovo dei lavoratori, 35 anni fa, perché proprio è in università statale a Milano, perché era proprio una caratterizzazione molto significativa questa. E vi ho messo come esempio questo documento. Vedete, c'era un operaio della Breda che era caduto nell'alto forno e il suo corpo si era sciolto. Allora gli operai, i suoi compagni, ricevono questa lettera di cordoglio cristiano del loro arcivescovo. L'altra foto, la mettono al posto del corpo, sul feretro, no? Al posto del corpo mettono la lettera di Montini. Mi è sembrato significativo. Pensate che è stato il primo arcivescovo che si è recato nella sede di un sindacato, la CISL. Andiamo avanti. Qui vedete l'invito per la missione di Milano. La missione di Milano del 57, che è stata ricordata di recente dall'arcivescovo Delpini, ha appena finito il pellegrinaggio a Lourdes, in ricordo della missione del 57, è stata una missione straordinaria, la più grande mai predicata nella Chiesa Cattolica. C'erano predicatori tantissimi, adesso non posso dirvi tutte le cifre, sarebbe molto lungo, ma da Turoldo a Padre Balducci, a Mazzolari, eh? E questi, la caratterizzazione di questa missione, a differenza di quelle dell'epoca, che a cosa servivano? Servivano a far aumentare le comunioni, le confessioni. A Roma hanno fatto una missione contro il suicidio, che era molto aumentato nella capitale. A Milano Montini dice no, la vita morale no. Noi dobbiamo puntare su una verità rivelata da Cristo, che è Dio Padre, solo quella. Allora i parroci dicono, protestarono un po'. E Montini dice no, la coscienza morale viene dopo, prima andiamo al nucleo della fede. E dirà: non illudiamoci con formule fatte, che tutti sono buoni, che tutti sono cattolici, che tanto il Signore li salva tutti. E fa un'autocritica che all'epoca non facevano molti, forse perché ieri abbiamo dormito. E fa un invito che secondo me ha fatto epoca ai lontani, perché la missione è rivolta a quelli che all'epoca si chiamavano i lontani. Non dimentichiamoci che era un'epoca di comunismo, no? E i lontani all'epoca, per esempio il vescovo di Reggio Emilia aveva fatto una lettera pastorale in cui i lontani erano quelli che avevano messo alla forca i preti d'Italia, così scriveva. Montini dice: i lontani sono i figli lontani. Perché sono lontani? E gli scrive un invito così. Perché non sono stati abbastanza amati. perché gli abbiamo presentato un cristianesimo esteriore, devozionale, facoltativo, usa queste parole. Allora, fratelli lontani, figli lontani, se così è, perdonateci, però ascoltateci. Ma i lontani non verranno alla missione. Montini riconoscerà che lui ha bussato a una porta che aveva il diritto di rimanere chiusa. Quindi anche questo è un segnale importante, secondo me. Andiamo avanti, vedete i manifesti molto moderni della missione di Milano, di Dudovic, ancora avanti. Montini con Pio XII, torniamo un pochino indietro, un attimo, comunque le nuove chiese, vi dico una parola, 123 nuove chiese, pensate cosa, che lavoro ha fatto per i finanziamenti con gli industriali. Sapete chi era il presidente del comitato nuove chiese? Mattei. Quando Mattei muore in quel modo tragico, Montini mette se stesso a capo del comitato per le nuove chiese. E poi vi vorrei dire anche citare solo la lettera pastorale per la famiglia cristiana. Perché questo tema della famiglia e della vita è una costante nella vita di Montini, probabilmente derivato anche dalla sua famiglia. E il suo fratello Lodovico aveva 7 figli, quindi una famiglia allargata, grande. Mi diceva la nipote l'altro giorno che alla canonizzazione saranno 110 Montini, e sono pochi, non sono tutti. Per cui questa idea della grande famiglia, della famiglia, ecco, era molto importante. Questa lettera del 60 è la più studiata, la lettera pastorale del 60 per la famiglia cristiana, in alcune parti è uguale alla Umane Vitae. Su questi temi si sono basati anche i due miracoli necessari, il primo per la beatificazione, il secondo per la canonizzazione, riguardano la vita. Poi Montini, arcivescovo, è il primo cardinale europeo ad andare in Africa, va in America, gira le favelas con Monsignor Camara, dà un taglio ecumenico alla diocesi. Voi dovete pensare che, che ci sono i fascicoli in archivio diocesano, qui c'è scritto 7 protestanti. Montini cosa fa? Accetta che 6 pastori anglicani nel 1956 vengano a Milano per conoscere la vita della... chiede naturalmente il permesso a Roma e poi li accetta, il permesso gli viene dato da Pio XII e lui accoglie questi pastori anglicani e dice loro: guardate, non è una questione teorica, teologica, è una questione di conoscenze e di carità, dobbiamo conoscerci. Aveva già detto quando era in segreteria di Stato: il torto sta nel non rendere amabile la verità cattolica, nel renderla amabile. Basta, andiamo avanti. Qui con gli operai, sempre a Milano, questa è la chiesa del Murialdo, andiamo avanti, con Papa Giovanni, col Cardinale Roncalli, poi con Papa Giovanni, con cui era amico fin dagli anni 20, aveva poi il problema della successione a Papa Giovanni, ma voi sapete che l'ultima lettera che scrive Papa Giovanni prima di entrare in conclave la scrive a Montini, e gli dice: dovrebbe essere lei qui, essendo le scale per andare in conclave, dovrebbe essere lei qui al mio posto, ma Montini non era cardinale, quindi non partecipò al conclave. Andiamo avanti, qui vedete con Papa Giovanni, da cui andò nel giro di pochissimi anni, fra il 59 e il 63 andò 30 volte, mi pare, a trovarlo. Quando Roncalli era patriarca di Venezia, si scrivevano sempre. Mi ricordo una volta che gli chiese dei dischi e Macchi impazzì per trovare questi dischi, perché sapete che Montini era stonato. Ma Papa Giovanni gli diede, cioè, anzi Roncalli, quando andò per San Gregorio Giustiniani, Montini gli diede una medaglia e promissa buono cantata, insomma una roba così. Immaginate, Montini che disse: io sono pure stonato. Ma avevano questo rapporto così familiare, capito? Qui Collegio Ballerini di Seregno, e quanto ci sarebbe da dire sul lavoro di Montini e di Paolo VI per la scuola cattolica, per l'insegnamento per l'insegnamento della religione nella scuola pubblica. Sappiamo che i catechismi, che fino a poco tempo fa erano, adesso si sono rinnovati e tutto, ma i catechismi, nuovi catechismi, sono del 75, sono degli anni di Montini. Quando Giovanni Paolo II ha scritto la Catechesi Tradendo, si è basato su Paolo VI, su quello che aveva scritto Paolo VI. Questo, c'è un altro prima, c'è un'altra... ecco, questo ve l'ho messo perché è significativo della carità di Montini. Sapete che quest'anno sono i 50 anni dalla morte di Padre Pio. Padre Pio nel 60 aveva la visita apostolica, quindi c'era un'inchiesta, no, della Santa Sede, e il segretario della Casa Sollievo della Sofferenza, l'amministratore, interpella l'arcivescovo di Milano e gli dice: il padre è veramente molto giù, e ed è il suo 50° di sacerdozio. Allora Montini gli scrive questa lettera, senza entrare nell'indagine, no? Però scrive questa lettera. E il segretario, questo Battisti, gli scrive: il padre ha pianto nel leggere la sua lettera. Questo dà l'idea un po', no, dell'umanità di quest'uomo. Andiamo avanti. Ok, diventa Papa nel 63 e vi leggo che cosa scrive la sera del 21 giugno. Abbiamo tantissimi appunti. Senza questi appunti io sarei disperata, perché a guardare solo i documenti ufficiali, quando ho fatto la tesi all'epoca c'erano solo i documenti ufficiali, quando poi sono venuti fuori tutti gli archivi, eccetera, poi si è aperto un mondo, ed è stato straordinario poter leggere proprio. Adesso siamo abituati ad un Papa che ha un altro stile, un altro modo, perché sono cambiati i tempi, però anche Montini aveva questo stile, ma lo teneva riservato. Lo troviamo tutto negli appunti. Il 21 giugno del 63, giorno dell'elezione, scrive in un appunto: sono nell'appartamento pontificio, impressione profonda di disagio e di confidenza insieme. Telegrammi a casa, a Milano, a Brescia, ad alcune persone amiche, telefonate. Poi è notte, preghiera e silenzio. No, non è silenzio, il mondo mi osserva, mi assale. Devo imparare ad amarlo veramente. La Chiesa qual è? Il mondo qual è? Per amare così bisogna passare per il tramite dell'amore di Cristo. Mi ami? Pasci. In altri appunti, che vi cito ancora perché mi sembrano significativi, darà un po' lui l'interpretazione più corretta, secondo me, della sua vita. Forse la nostra vita non ha altra più chiara nota che l'amore al nostro tempo, al nostro mondo, a quante anime abbiamo avvicinato e avvicineremo, ma nella convinzione che Cristo è necessario e vero. E sempre nel 63, appena eletto, va a fare un ritiro spirituale. E scrive in questi bellissimi appunti: religione assoluta, fiducia completa, perfezione cercata e vissuta al massimo grado. Secondo me questa è già la ricerca della santità, no? Qui è con Mizenti, l'arcivescovo primate d'Ungheria. Questo è un esempio dei problemi che aveva davanti Montini. Da una parte aveva la Chiesa del silenzio, i paesi dell'est, no? Dall'altra aveva la teologia della liberazione, per dire, no? Per dire solo alcuni dei problemi davanti ai quali si trovò. Qui Mizenti, al sinodo del 71, finalmente esce, era stato condannato all'ergastolo, eccetera, eccetera, e il Papa gli dona il suo anello al sinodo dei Vescovi del 71. Dopo c'è la foto con Wojtyła. Anche qui molto, molto significativo, perché qui c'è anche Wyszyński, come vedete. Montini Paolo VI lo nomina arcivescovo di Cracovia nel 64, poi lo elegge cardinale nel 67, viene ricevuto moltissime volte e nel 76 predicherà gli esercizi spirituali a Paolo VI. Sapete di cosa parlerà? Del demonio. Parlerà del demonio. Si dice poco, però, si dice poco. E, d'altra parte, sapete che lui, quando era arcivescovo di Milano, Montini, l'ultimo discorso che ha fatto in seminario il 10 giugno, aveva previsto un papa straniero. L'aveva detto: saremmo pronti per un papa straniero. Non certo io, come non date retta ai pronostici. Questo discorso è stato pubblicato dall'Istituto Paolo VI. Non date retta ai pronostici, siamo pronti per un papa straniero. Era il 63. Dopo Giovanni Paolo I arriverà il Papa straniero. Ma la cosa fondamentale che dobbiamo considerare, se reggete ancora, è il Concilio. Questo è, andiamo avanti, ecco, il Concilio Ecumenico Vaticano II, che è una cosa un po' complessa da riassumere, non ci provo nemmeno. Vi leggo soltanto, prima cosa vi dico che non era scontato continuare il Concilio. Il Concilio si era interrotto per la morte di Giovanni XXIII. E non era affatto scontato, il Papa non era obbligato a ricominciare il Concilio. Tant'è che nel discorso per l'elezione del Pontefice ai Cardinali, Monsignor Tondini aveva detto, ma che era un conservatore, anche se non dovremmo usare questi termini perché non siamo in un Parlamento, ma per semplificare, diciamo, aveva detto, ma è un po' pericoloso questa continuazione del Concilio. Vedremo se il nuovo eletto, il nuovo Papa, lo continuerà effettivamente. È uno dei primi punti di Montini appena eletto Papa: continuare il Concilio. E mi sembra che la linea che possiamo dare come metodo, no, di Montini nel concilio sia il discorso di chiusura. Il concilio, come sapete, finisce l'8 dicembre del 65. Nel discorso finale Paolo VI dice: l'umanesimo laico profano alla fine è apparso nella sua terribile statura e ha sfidato il concilio. La religione del Dio che si è fatto uomo si è incontrata con la religione, perché tale è, dell'uomo che si fa Dio. Cos'è avvenuto? Uno scontro, una lotta, un anatema? Poteva essere, ma non è avvenuto. L'antica storia del samaritano è stata il paradigma della spiritualità del concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. Quindi questo è il metodo di Montini in concilio. E che cosa arriva a fare? Quando mi chiedono, ma in una parola, qual è stato il merito di Paolo VI? Secondo me il merito di Paolo VI è stato quello di condurre la Chiesa unita nel concilio e dopo il concilio. Quello di evitare rotture interne alla Chiesa, di evitare scismi. Perché molte volte si stava arrivando a questo. Il Papa sapeva che i documenti conciliari non dovevano durare 3 anni, ma sarebbero stati poi, diciamo, applicati col tempo e goduti anche da noi. E ancora dobbiamo applicarli, no? Anche il Cardinal Martini lo diceva sempre. Quindi, all'epoca, sapete che i giornali parlavano di maggioranza e minoranza conciliari. Dicevano c'è una destra e c'è una sinistra, il Papa era bersagliato da continui esposti, richieste, udienze, i diari dei teologi dell'epoca scrivono povero Papa, scrive Congar con 3 punti esclamativi. Il Papa, c'era poi tutti quelli che erano contrari, quando finisce questo maledetto concilio? Anche questo è nei diari conciliari, cioè dei teologi conciliari, il concilio che rovina la Chiesa, quindi il Papa doveva un po' mettere insieme le correnti e portare la Chiesa unita, e ci riuscì, non solo, ma non voleva vincere ma convincere, e quindi i documenti li continuò a far ripresentare, perché non era il notaio del concilio, li continuò a far ripresentare nelle varie sessioni, nelle varie congregazioni generali del concilio, finché non ottenne quasi la maggioranza dei voti. Non voleva portare una maggioranza risicata dei voti dei documenti conciliari, altrimenti dopo si sarebbe trovato la Chiesa spaccata in due. Quindi, se abbiamo ereditato una Chiesa unita, lo dobbiamo senz'altro a Paolo VI. Ma pensate la dichiarazione sulla libertà religiosa, quando all'epoca c'era solo l'idea di tolleranza, se c'era. Pensate alla dichiarazione sugli ebrei. Alcuni temi li tiene per sé, per esempio il celibato dei sacerdoti, su questo perché era un caos dal punto di vista mediatico, e allora il Papa lo tiene per sé, e così come anche non la dottrina sul matrimonio, ma la dottrina sulla regolazione naturale della fertilità. Qui ci saranno le due encicliche, Sacerdotalis Celibatus e Humanae Vitae. Alla fine del concilio il Papa però non si aspettava tutta la contestazione, non se l'aspettava in questo modo. Lui sperava in una coltivazione ordinata e positiva. C'è stata l'aratura del campo, adesso lo coltiviamo per bene, ma non è andata così. Non è andata così. Nella sua prima enciclica, Ecclesiam Suam, mi sono dimenticata di far girare, ecco. Questi sono appunti sullo spirito del concilio, quello che vi dicevo prima. Questo è l'Ecclesiam Suam. Questa prima lettera enciclica nel 64 è la prima volta che in un documento ufficiale della Chiesa si parla di dialogo. E infatti tutti noi sappiamo che Paolo VI è il Papa del dialogo, ma questa è una parola equivoca. Il Papa del dialogo non vuol dire il Papa del dubbio. Dialogo nell'enciclica è il colloquium salutis, il dialogo della salvezza. Quindi il dialogo è una forma di missione, non è una forma di cedimento. Quindi bisogna stare molto attenti. Nell'enciclica la Chiesa guarda se stessa, rinnova se stessa e poi parla col mondo. Il Papa diceva a Guiton, sono come le fasi della respirazione, non è che posso solo inspirare, devo anche espirare, ci vogliono entrambe, anche il mondo deve parlare con la Chiesa, ma non cedendo sulle le cose essenziali, sull'essenza del cristianesimo. Quindi anche questo discorso del Papa del dialogo va precisato. Poi sarà quello, Paolo VI fonderà il segretariato per i non cristiani, quello per i non credenti, ma tutto va letto nella sua dimensione corretta. Poi il Papa dei viaggi. Prego. Qui vedete madre Teresa, perché? Perché dopo il viaggio in India, nel dicembre del 64, regala l'automobile che aveva usato a madre Teresa, che poi la venderà. Questo è uno dei gesti di Paolo VI, viene definito anche il Papa dei gesti, no? Perché i gesti? Perché era superbo, no? Perché era un grande maestro e quindi doveva insegnare attraverso dei simboli, faceva capire delle cose importanti. Sapete che l'episcopato indiano è stato, voleva anche loro volevano la beatificazione del Papa, è stato uno di quelli che ha insistito. In realtà la lettera proprio con la richiesta è arrivata dall'episcopato latinoamericano ed è firmata dal predecessore di Bergoglio a Buenos Aires, no? Quindi dal cardinal Carracino, che appunto era il predecessore dei Papa Francesco di Bergoglio quando era arcivescovo di Buenos Aires. Poi c'è stato anche l'episcopato italiano con firma del segretario che era Tetta Manzi, ma anche l'episcopato indiano avrebbe voluto, dopo il viaggio in India che colpì moltissimo il Papa e lo ricordò poi nella Populorum Progressio. Un'altra cosa simbolica, l'ultimo Papa incoronato. Poi la tiara che gli aveva donato la diocesi di Milano sarà, con un gesto pubblico, messa sull'altare di San Pietro. Anche qui la Chiesa non solo deve essere povera, ma deve apparire povera, dirà il Papa. La Populorum Progressio, sappiamo tutti le frasi fondamentali di questa enciclica del 67, proprio in cui lui dice: i popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell'opulenza, e la Chiesa trasale davanti a questo grido d'angoscia. Sapete che è un'enciclica fondamentale, che proprio ha cambiato il modo e la Magna Carta proprio dell'approccio della Chiesa all'economia, alla... Pensate che il Papa già in questa enciclica, pensate com'era moderno, stigmatizza la mistica esagerata del lavoro, per esempio, no? Troppo lavoro. Anche nella Populorum Progressio c'è il diritto al matrimonio libero, alla procreazione, e c'è già lì, il Papa dice, dobbiamo fare un fondo mondiale per i poveri, per i paesi poveri. E la famosa frase con cui si conclude, no? Lo sviluppo è il nuovo nome della pace. Queste frasi sono molto note, le conosciamo tutti, no? Su Paolo VI. Nel 68, proprio 50 anni fa, a Natale, ci fu la messa per l'Italsidera a Taranto, no? Quindi un Papa che va proprio dentro l'officina, è stato un momento molto, molto, molto significativo. Altri esempi. Il Papa che serve a tavola, oggi siamo abituati a queste cose, ma voi dovete pensare che qui siamo nel 66, cioè dovete pensare anche lo stile di Paolo VI e questi gesti, come erano pensati. Poi ce ne sono tantissimi che noi neanche conosciamo e che abbiamo visto nelle testimonianze, che lui teneva nascosti, teneva celati, come non voleva farsi fotografare quando faceva questi gesti, infatti non era molto fotogenico quando faceva queste cose. Andiamo avanti, vedrete anche il Bambin Gesù, l'ospedale Bambin Gesù, ancora, un'altra ancora, quando è andato in Uganda. Ma pensate, lui diceva, io mi sento come un sismografo che vibra a tutte le passioni degli uomini, tutto quello che succede. Andrà nella galleria del Monte Soratte, andrà a Genova, a Firenze, la città, quando c'è stata l'alluvione, no? Tutti questi gesti importanti. Andiamo avanti, poi, ecco, sappiamo, no? Il primo Papa qui in Terra Santa, poi sono andati anche gli altri, ma lui in concilio dice andrò in Terra Santa perché là dove tutto è nato dobbiamo tornare alle sorgenti, no? E quindi questo viaggio che fu il più importante per lui, il più significativo. Sapete che non c'era il servizio d'ordine, per cui durante la Via Crucis ci fu un caos. Monsignor Macchi mi raccontava che perdette gli occhiali, il Papa venne tirato dentro in una casa perché altrimenti lo soffocavano. Dopo hanno imparato il servizio d'ordine, ma era la prima volta che un Papa qui nel Cenacolo. Simbolicamente qui all'ONU, simbolicamente andrà in tutti i continenti, no? Il Papa all'ONU. Mi piace sempre ricordare, sappiamo tutti, no? Mai più la guerra, tutti quei discorsi li conosciamo. A me piace ricordare che lui disse, io non volevo evangelizzare all'ONU, no? Si presenta come esperto in umanità. Volevo parlare il linguaggio dell'amore che oggi rappresenta l'ultimo imperativo dell'uomo. Quindi non era andato lì per fare una catechesi. Andiamo avanti. Bogotà, i campesinos, il papa comunista che parla a 300.000 campesinos, molti attacchi ebbe. Ginevra, dove vi ho detto che aveva lavorato il fratello, il Bureau International du Travail, il Consiglio Ecumenico delle Chiese. Dopo vi dirò una parola sull'ecumenismo. Ecco, Manila, quello era, la foto era Manila. Il viaggio, l'ultimo viaggio, qui è l'attentato di Manila, che in realtà il Papa volle sminuire moltissimo. Non so se vedete, il Papa è lì dietro, si vede Monsignor Macchi con gli occhiali qui davanti che ferma questo pazzoide che era travestito da prete. E abbiamo anche esposto in una mostra che abbiamo fatto a Palazzo Reale diversi anni fa, se va avanti, ecco il crismalese con cui il Papa venne colpito effettivamente. Ebbe appunto una leggera perdita di sangue, venne colpito anche vicino al cuore. Poi Monsignor Macchi ha raccontato tutto come andò. Il Papa sminuì tutto, si fece fare un'antitetanica, ma le suore di Maria Bambina, che erano preveggenti, raccolsero le due maglie del Papa col sangue. E le potete vedere nel Duomo di Milano, nel Duomo di Brescia, sono quelle che, una di queste è stata portata all'offertorio dove io ho avuto l'onore di portare i fiori, davanti avevo la suor Giacomina che portava la maglia, che era la reliquia, no? di Paolo VI. Quindi il Papa però non volle dire niente, pensate che il Parlamento in Italia fece un minuto di silenzio per dare importanza a questa cosa, Andiamo un pochino più rapidi, vorrei solo dire, qui è quando va a visitare una famiglia, vedete com'era scocciato di farsi fotografare, va a visitare una famiglia che aveva 10 figli, qui è a Sydney un incontro ecumenico, qui ecco fermiamoci un secondo solo, quelli erano, un attimo, ecco questi sono i monaci buddisti all'aeroporto di Colombo in Sri Lanka, quando il Papa arriva ad Hong Kong ed è il dicembre del 70, si ferma davanti alle colline e sa che di là c'è la Cina di Mao e allora fa un bellissimo augurio alla Cina, no? E gli dice: la Chiesa non può tacere questa buona parola, amore, che resterà, non possiamo avere rapporti adesso. Lui aveva un cugino missionario in Cina, conosceva benissimo la situazione, ma sapete che voleva anche andare in Vietnam e fece tantissimo per la pace in Vietnam. E voleva andare in Polonia per il millennio cristiano della Polonia, ma non poté farlo. Però fece un magistero per la pace straordinario, straordinario. Una parola anche sul Papa della liturgia, se abbiamo la nuova messa, se abbiamo la casa pontificia e non più la corte pontificia, se abbiamo il sinodo dei vescovi, l'internazionalizzazione della curia, abbiamo la congregazione per la dottrina della fede, non più il santo uffizio, non abbiamo più i corpi armati pontifici, tutto questo è dovuto a Paolo VI, che è stato anche il papa della riforma liturgica. E poi ci sono tanti di quei luoghi comuni, mi ricordo quando diceva la sedia gestatoria, ma Montini diceva che la sedia gestatoria, a parte che aveva un'artrosi tremenda, quindi si fece portare, ricordate, anche per la cerimonia, la celebrazione in suffragio di Moro, no? Ma diceva che la sedia dava, prima di tutto ondeggiava, e quindi dava l'idea anche della barca di Pietro. E poi era elevata sopra tutti per togliere le disuguaglianze tra la gente, lo disse in un suo appunto, no? Non ci sono precedenze, disuguaglianze, sono tutti uguali. Era convinto che bisognasse purificare il concetto di autorità, perché non era più accettato. Incontro con Atenagora, il papa dell'ecumenismo, naturalmente. E Atenagora era grande, con questo barbone, no? E il papa gli soffocava dentro in questo abbraccio, e Atenagora chiamava Paolo VI o Megalocardos, il papa dal grande cuore. E poi gli scrisse delle lettere, si incontrarono qui, si incontrarono poi a Roma, in Vaticano, a Gerusalemme e in Vaticano. E il Papa aveva una corrispondenza con Atenagora. E Atenagora scriveva in greco a Macchi, e poi queste lettere venivano tradotte, in cui gli diceva: mi raccomando di farlo passeggiare nei giardini vaticani, gli dia da mangiare, si riposi un po', santità, si riposi. Quando Atenagora morirà, il Papa lo ricorderà nell'udienza pubblica. Devo tagliare perché sennò non andiamo avanti. Questa è l'udienza anche all'arcivescovo di Canterbury. Qui il Papa riprende l'usanza della Via Crucis, e questa è una cosa molto, molto importante, perché la croce per Montini è qualcosa di fondamentale. Ecco, la croce che però ha la risurrezione, questo è non si può eludere, cioè la croce ha sempre dietro la risurrezione. Montini diceva già, da arcivescovo di Milano, la solutio omnium difficultatum è la Pasqua per il cristiano è la Pasqua. Però qui siamo andati più avanti, mi sa che ha saltato un po' di foto. Allora, questa è la Via Crucis, benissimo, sì. E poi abbiamo più avanti, qual è questa? Ah, questa è per la giornata della pace, per la prima giornata della pace. Però volevo prima dirvi un'altra, leggervi un piccolo appunto che lui scrisse sulla croce, perché mi sembra molto significativo. La croce all'epoca per lui era soprattutto la crisi interna alla Chiesa. Quindi la contestazione, Montini capiva la contestazione, capiva i giovani. Sapete che incontrò i giovani soprattutto nelle udienze generali della Domenica delle Palme, che sono poi state l'antesignano delle giornate mondiali della gioventù. Ecco. Però la croce proprio era qualcosa che proponeva al popolo di Dio in maniera convinta, in maniera seria, in maniera proprio cristiana, e diceva che non ci può essere un cristianesimo senza la croce. Ecco, quindi questo, poi la sua croce furono molte, pensate tutti i problemi con la Chiesa olandese, per esempio, i problemi con Lefebvre, ecco, furono molti. La sua croce più pesante erano le defezioni sacerdotali, tutti i preti che chiedevano di lasciare l'abito. Anche questo fu molto significativo per lui, e fu anche accusato di dare troppe dispense sacerdotali. Quindi la contestazione interna alla Chiesa fu quella che più lo fece soffrire. Intanto, appunto, qui vedete la prima giornata mondiale della pace nel 68, non rivolta solo ai cattolici, ma rivolta a tutti, contro la falsa retorica delle parole, diceva il Papa. Qui non possiamo non dire un papa anche intellettuale, qui è con Guiton, e quella dopo è con Maritain. Diciamo una parola sola anche il Papa che apre agli artisti, il Papa che ammette con gli artisti che la Chiesa non li ha capiti, il famoso discorso del 64 nella Cappella Sistina. E vi consiglio di andare a vedere il museo che c'è a Concesio, la collezione d'arte religiosa e di spiritualità che c'è a Concesio, con tutte le opere ispirate a Paolo VI e a lui donate. Questo è l'anno santo, però ha saltato sicuramente le foto che c'erano, perché abbiamo saltato l'Umane Vite e tutto il resto, che erano, sì, sono sicuramente, se va un attimo indietro le recupera, perché almeno l'Umane Vite è una parola, devo dirvela. Eccola qua, vedete, ecco. Volevo dirvi una parola sull'Umane Vite, anche perché in genere mi viene richiesta, perché è un punto critico, e sapete anche che il 68, con l'ultima enciclica di Paolo VI, l'Umane Vite, viene ritenuto il punto della svolta conservatrice del Papa. Anche sono stati scritti fiumi di cose. Il Papa era convinto che su questo argomento, che aveva appunto trattenuto a sé dal Concilio, il metodo della regolazione naturale della fertilità, non fosse possibile seguire il metodo democratico della maggioranza. Per cui il Papa andò contro la commissione che Giovanni XXIII aveva istituito, e poi lui aveva molto allargato, la commissione che doveva studiare, in cui c'erano anche delle coppie, oltre vescovi, eccetera, che doveva studiare questo problema. Ci furono molti anni di attesa, perché il Papa già dal 64 voleva dare una risposta agli sposi cristiani. Disse più volte che la dottrina non era cambiata, ma si creò una falsa aspettativa. Il Papa disse: non vale in questo argomento e non vale nella Chiesa il principio della maggioranza, non siamo in una democrazia parlamentare. Quindi pregò molto, si consigliò molto, aspettò molto, e poi decise di andare contro il parere, che peraltro non era unanime, di questa commissione. E quindi qualsiasi atto matrimoniale deve essere aperto alla trasmissione della fede, perché la fertilità non è qualcosa di aggiuntivo, ma è qualificante del matrimonio. Quindi c'è dietro un'antropologia che è molto importante. Quindi non è una morale giusta apposta, ma c'è una concezione proprio alta dell'uomo. E l'ultima parte dell'umane vite non viene mai citata, con tutta la preveggenza del Papa nei confronti della tecnocrazia, dell'eugenetica, di tutto quello che poi abbiamo visto negli anni successivi, e l'incoraggiamento ai medici per trovare nuovi metodi, agli sposi, ai confessori, ai gruppi familiari. Io vi vorrei leggere solo le righe che scrisse il Cardinal Ratzinger, che secondo me sono molto significative, nel 95. Cioè, secondo me fanno capire cos'è l'umane vite. Il Papa ritiene la persona umana capace di una grande cosa, capace di fedeltà e capace di rinuncia. Per questo motivo egli non vuole che il problema della fecondità responsabile sia regolato in modo meccanico, ma che venga risolto in modo umano, a partire dallo spirito dell'amore e della sua libertà. Chi ha conosciuto anche poco la figura di Paolo VI sa che non gli mancavano la sensibilità pastorale e la conoscenza dei problemi delle singole persone. L'enciclica non vuole imporre pesi, ma difendere la dignità e la libertà dell'uomo contro una visione deterministica e materialistica. Il Papa parla nella prospettiva della sua responsabilità davanti alla totalità della storia. Recentemente sono venuti fuori, è uscito un libro 3 mesi fa, ma neanche, è venuto fuori questo libro in cui Marengo ha trovato tutta questa documentazione, gli è stata data da Papa Francesco, perché sapete che devono passare decenni prima che questa documentazione sia accessibile, in cui si è visto che c'era un'altra enciclica già pronta da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, molto più dottrinale e dogmatica, si chiamava De Nascende Prolis, e il Papa la rifiutò. E quindi si passò altro tempo. Quindi, ecco, sappiamo anche che l'enciclica venne accolta bene in America Latina e in altri paesi, anche se nel mondo occidentale le conferenze episcopali addirittura andarono contro il Papa. Molte se ne pentirono dopo, Molte se ne pentirono. Va bene, volevo dirvi questa parola. Andiamo, finiamo, concludiamo. Non si può dire tutto, evidentemente. Abbiamo detto di questo, abbiamo detto del Papa intellettuale. Questo è l'anno santo, una parola proprio sull'anno santo. Sapete che qui il Papa aveva il cilicio. Perché ci è stato detto durante le testimonianze per la causa, è stato detto al tribunale che c'era questo cilicio che il Papa indossava in momenti significativi, molto significativi della vita della Chiesa, e questo era uno di quei momenti. L'anno santo 75, che tutti gli avevano sconsigliato, un strumento retrogrado per mascherare la crisi della Chiesa. Invece il Papa voleva l'anno della riconciliazione. Aveva già fatto l'anno della fede, sapete, nel 67-68, che si era chiuso col credo del popolo di Dio. E adesso fa questa. Qui c'è la regia di Zeffirelli, per la prima volta, no, in Mondovisione. Il Papa apre questo anno santo, sarà un grande successo, 8 milioni e mezzo di pellegrini. A conclusione dell'anno santo ci sarà il famoso appello alla civiltà dell'amore che tutti conosciamo. Nel mezzo dell'anno santo arriva la Gaudete in Domino. Cos'è? Un'esortazione apostolica, la prima di un pontefice sulla gioia cristiana. Dopo è arrivato Papa Francesco, che ha ripreso la Gaudete. Ma all'epoca non se ne accorge nessuno, non danno nessuna importanza, non danno importanza neanche all'Evangelii Nuntiandi, che adesso Papa Francesco dice che è il documento insuperato. Alla fine dell'anno santo, a metà, c'è la Gaudete in Domino, dedicata ai giovani sulla gioia cristiana. E alla fine c'è l'Evangelii Nuntiandi, dove il Papa dice: se la Chiesa è santa, evangelizzerà. Dobbiamo avere la gioia dell'evangelizzazione. Però all'epoca non fu capito. Persino la civiltà cattolica dedicherà poche righe ai Evangelii Nuntiandi. Non fu capito il Papa, non fu veramente capito. Eppure, ricordate, adesso sappiamo tutti le frasi dell'Evangelii Nuntiandi, no? L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, e se ascolta i maestri li ascolta perché sono dei testimoni. Sono frasi che sono diventate proverbiali. Lo stesso Romero, che verrà canonizzato con Paolo VI adesso il 14 ottobre, esaltò l'Evangelii Nuntiandi, ma all'epoca fu capita da pochi. Questo appunto è l'anno santo, qui con gli altri, con i suoi predecessori. Vi ricordate che quando è stato eletto Luciani ha detto che il Papa l'aveva fatto diventare tutto rosso quando è andato a Venezia, gli ha messo la sua stola addosso. Sapete che Papa Luciani diceva che Paolo VI aveva visto veramente largo e lontano. E poi abbiamo una foto col Cardinal Ratzinger, che ha fatto un'omelia in morte di Paolo VI, che io ho messo l'ultima riga qui dietro, perché secondo me ha capito Paolo VI. Nel 78 dice, facendo questa messa in suffragio del Papa appena morto, dice il Cardinal Ratzinger: la fede convinta non chiude ma apre. Alla fine la nostra memoria conserva l'immagine di un uomo che tende le mani. Il suo segno non è il pugno ma la mano aperta. E ci sarebbe da dire qualche altra cosa sul senso del peccato, vi ricordate il famoso discorso sul fumo di Satana, tutti lo citano, ma poi invece Papa Francesco lo ha ripreso, nel suo documento, nell'esortazione Gaudete et Exultate, quello di pochi mesi fa, ha ripreso il discorso di Paolo VI proprio su Satana, solo che queste cose si dicono poco. Questa è la famosa lettera alle Brigate Rosse, non sto neanche a dirvi, tutti sapete le tre stesure successive. A me colpisce sempre, no, questa è la lettera alle Brigate Rosse, mi colpisce l'equilibrio tra l'accento umano e cristiano in questa lettera, no? A parte il fatto di un papa che scrive a un gruppo terroristico, eccetera, ma l'accento umano e cristiano, ma non è, stiamo attenti, non è così l'uscita senile di un papa che si commuove per un vecchio fucino, non è questo. C'è una continuità nella vita del papa. Scrive in un appunto: bisognerebbe essere ispirati da un amore folle, cioè superiore alle misure della prudenza umana, profetico, eroico, teso fino all'impossibile per poter compiere qualcosa di possibile. E qui cercò di compiere qualcosa senza riuscirvi. Dopo il tragico epilogo, il Papa va alla celebrazione, no, quello prima, questa, è la famosa preghiera che fa il 13 maggio del 78, no? Quando Poletti fa la messa senza il corpo di Moro e il Papa fa quella specie di lamentazione biblica: Signore, ascoltaci, tu non ci hai ascoltato. Signore, tu non ci hai ascoltato. Però Aldo risusciterà, quindi il perdono e la fede, no? Però prima dice: tu non hai ascoltato la nostra supplica. D'altra parte aveva detto: forse il Signore mi ha chiamato a questo servizio come Papa non perché io vi abbia qualche attitudine o perché io governi e salvi la Chiesa da tutte le sue difficoltà, ma perché io soffra qualcosa per la Chiesa e sia chiaro che Egli e non altri la guida e la salva. E qui abbiamo il pensiero alla morte, questo qui, che scrisse in realtà nel 65, nel mezzo del concilio, è un'apologia della vita. Se dovete fare un regalo spirituale a qualcuno, regalategli il pensiero alla morte di Paolo VI, che, ripeto, è un'apologia della vita e dell'impegno della vita. E ha un lirismo, uno stile veramente bellissimo e molto profondo. E poi abbiamo la morte di Paolo VI, fu esaudito nel suo desiderio di morire nel pieno delle sue facoltà, come sapete tutti che aveva pensato anche lui alle dimissioni, eccetera, ma morì nel giro di 2 giorni a Castel Gandolfo, e lì vedete Pertini, che 3 giorni prima era stato in udienza da lui. Pertini l'8 luglio aveva fatto il discorso di insediamento, no? Dicendo: al mio posto avrebbe dovuto esserci Moro, e va dal Papa, c'è questo incontro commovente, poi sarà uno dei primi ad andare a visitare la salma a Castel Gandolfo. E andiamo avanti ancora, c'è il funerale, il primo funerale, adesso siamo abituati ai funerali dei papi così, ma era il primo, secondo i dettami del concilio e secondo le indicazioni di Montini, che ha voluto essere sepolto nella nuda terra. Come vedete, questa è la sua tomba dopo la beatificazione. E con questo chiudo, perché se no si va troppo lungo, troppo avanti. Vi ringrazio molto. Pazienza, avete avuto una gran pazienza. Questa è la foto della canonizzazione, eh? Questo sarà l'arazzo, perché per la beatificazione, essendo da solo, era un arazzo lungo. Invece qui adesso, essendo in sette, tra l'altro tre di questi che sono canonizzati con lui li aveva beatificati lui. Nino Sulprizio, la Casper, sì, sì, li aveva beatificati lui, adesso singolare ventura. Poi mi diceva il postulatore che in teoria dovrebbe essere venire prima un martire come Romero, e invece essendo il Papa, alla fine nell'elenco ci sarà prima il Papa. Comunque, essendo in sette, adesso ci saranno le cose piccole, no? Gli arazzi piccoli, piccole sciocchezze di noi umani. Basta.
Per fare domande, non c'è. Mamma, c'è solo il tempo per ringraziare, è stata una carrellata così veloce che però in alcuni di noi almeno ha acceso delle memorie carissime e quindi ci fa venire la voglia di leggere questo volume per approfondire. Noi ricordiamo soprattutto che Papa, cioè il Cardinale Giovanni Battista Bondini, ha voluto fermamente che le monache stessero a Viboldone, perché il Cardinale Schuster preferiva trasferirle in un altro luogo più salubre nella Lombardia. E invece Bondini volle fermamente e fece di tutto per porre la prima pietra, ma anche per trovare i fondi per costruire il monastero che potesse contenerci. Allora eravamo tante, e quindi il fatto di ripercorrere la sua storia è stato un po' come ripercorrere la nostra storia a Viboldone, e insieme a tutti quelli che sono presenti ci auguriamo che ci aiuti a risorgere in questo borgo che oggi lui non riconoscerebbe perché è un po' smorto, ma sicuramente ci aiuterà, come ha fatto lui, ad attraversare anche questi frangenti. Vogliamo concludere pregando insieme questo testo di preghiera che Papa Francesco ha concepito proprio per la canonizzazione di Paolo VI. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. San Paolo VI, insegnaci l'arte di amare Gesù Cristo, l'arte di amare con verità l'uomo. Insegnaci un amore grande per la Chiesa, che si trasformi in passione per l'annuncio del Vangelo. Insegnaci le vie per un dialogo sincero e fruttuoso che apra i cuori alla civiltà dell'amore. Amen. Grazie a tutti della partecipazione e alla prossima.
Grazie.
Grazie di cuore.
Non so se era più o meno quello che si aspettava.
Sì. È stato un inizio.
Si può fare tutta per